Investire informati.
In just 15 years, Bitcoin has gone from merely an idea posted anonymously on an internet message board to being the ninth most valuable asset anywhere in the world. Can you believe that? Is that right? That's a big deal.
Can you believe it? It's a big deal.
Faccio fatica a crederlo, effettivamente. Però, insomma, facciamocelo spiegare. Mm-hmm. Massimo Siano, responsabile Sud Europa di 21 Shares. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, Siano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, intanto dobbiamo segnalare il dato di cronaca che ormai il Bitcoin vola inarrestabile verso quota $100,000. Quindi qua, da quando c'è stato il risultato elettorale americano, la corsa è diventata letteralmente senza freni e chiaramente un mercato guarda le promesse che Trump ha fatto di far diventare gli Stati Uniti la capitale del mondo delle criptovalute, chiaramente poggiando su questa filosofia della non della disintermediazione ma della deregulation, e quindi siccome questo mercato poggia un po' anche ancora su un, come dire, su un sistema non completamente regolato, Mauro, immagino che le sue promesse siano state musica per le orecchie di tutti gli operatori del settore.
Anche perché, ricordiamolo, questa l'ultima quotazione, diciamo, al minimo, la più recente prima di questa ascesa che sembra inarrestabile, era del 2023 e stava a quotato a $16,000, adesso sfioriamo i 100,000.
In realtà forse anche prima era arrivato a questo livello, poi era cresciuto molto arrivando a 60,000, poi ha dimezzato completamente le sue quotazioni per poi ripartire, però insomma i minimi recenti sono intorno ai $16,000, se consideriamo che oggi siamo a 100,000. Speedy Gonzales.
Sì, un tipo di, vogliamo chiamarlo investimento, insomma, una scelta per chi ha il, come dire, saldezza di nervi, mi viene da pensare. Siano, prego.
Ma allora, certamente è più volatile di altre asset class, anche se la volatilità si sta riducendo. Io penso che il Bitcoin vada diversificato nel portafoglio da 1 a un 5%, dipende dal rischio dell'investitore. Esattamente, deve essere considerato come un asset class
Ancora un pochino speculativa. No, Siano, diciamo che noi siamo stati sempre molto prudenti con Radio 24, anzi con Due di Denari, circoscriviamo al massimo appunto il perimetro, perché più che altro siamo molto spaventati da questo proliferare di piattaforme abusive di investimento che invitano le persone ad investire sul mercato delle criptovalute, ma in realtà sono truffe. Quindi ancora, diciamo, la gamma delle piattaforme molto solide e serie è circoscritta, quindi in primo luogo quello. Volevo che però lei ci spiegasse effettivamente.
Chiedo scusa, sì. Per le piattaforme abusive ci sono gli ETP, sono quotati in tutte le borse europee, tra poco anche, speriamo, borsa italiana, ormai sono quotati anche negli Stati Uniti.
Che cos'è l'ETP? Esatto, infatti noi abbiamo fatto 2 giorni fa la nostra tavola rotonda digitale sugli ETF, abbiamo fatto un brevissimo ragionamento anche su questo mercato degli ETP e quindi ETF che puntano sulle criptovalute. Che mercato è questo, Siano?
Ma guardi, è esattamente quello, lo stesso del 2007, tanti anni fa, in cui io lanciai il primo ETC, Exchange Trade Commodity, sul gold. Il Bitcoin è un oro digitale, sostanzialmente. Qual è la differenza? Sì. È che il Bitcoin, al contrario dell'oro, è molto più fungibile, è molto più facile, ha costi minori di transazione. Però, come il gold, anzi addirittura meglio del gold, si sa la quantità di moneta, e non ha expiring, no? Cioè non doesn't decay, come si dice in inglese, cioè non ha una scadenza, e questo lo rende un bene rifugio.
Vabbè, insomma, questo è ovviamente il punto di vista degli operatori che stanno puntando con forza su questo business. E ci può spiegare invece le ragioni di questa corsa, nel senso, esattamente il mercato, a seguito delle dichiarazioni del presidente Trump, su che cosa punta esattamente, adesso a prescindere dal clamore della dichiarazione, gli Stati Uniti diventeranno la capitale mondiale delle criptovalute, ma esattamente che cosa pensate che possa fare la nuova amministrazione americana?
Ma io, tanto Bitcoin, voglio sottolineare che quasi a 100,000 ed è partito da $1 15 anni fa, quindi voglio dire ha avuto crescite maggiori anche prima di Trump, anche durante l'amministrazione Trump precedente, anche durante l'amministrazione Biden, quindi negli ultimi 10 anni è stata la migliore asset class per 7 anni su 10. Quindi, insomma, non è un fenomeno recente, anche se sembra che lo sia. In realtà fa clamore perché è da capo ai nuovi massimi. No, allora, un governo serio cerca di attirare gli investitori, attirare i capitali. Un governo serio non va contro la forza di gravità e accetta i pregi e i difetti delle nuove tecnologie. In questo caso la blockchain, perché il Bitcoin è sostanzialmente la blockchain su valuta. Ecco. Quindi quello che sta facendo Trump, ma è iniziato prima, anche prima di lui, è sostanzialmente non vedere la criptovaluta come qualcosa di estraneo, quindi un male, ma capire e regolamentare un fenomeno tecnologico che 20 anni fa non esisteva. Esattamente come 30 anni fa non esisteva o era appena nato internet e alcuni avevano dei problemi con internet. Infatti si parla anche di internet 3.0, cioè l'internet delle cose. Le criptovalute daranno valore agli oggetti perché consentiranno agli oggetti e ai servizi di essere più facilmente fungibili, cioè scambiabili. Ecco.
C'è ancora oggi sul Sole 24 Ore ospitiamo in una notizia in breve un allarme della vice direttrice generale di Via Nazionale di Banca d'Italia, Chiara Scotti, che dice si tratta però, ricordiamoci, di le criptovalute, dice, sono quasi come una fish al casinò, perché dice non sono emesse o garantite da un soggetto chiaramente identificabile. Ecco, questo aspetto comunque di volatilità, aleatorietà, se poi il presidente Trump darà corso a quello che ha annunciato, potrebbe venire meno, potrebbe avere una maggiore solidità in qualche modo. Mi sembra questo quello che lei prefigura quando paragona l'ascesa delle criptovalute al debutto di internet, del World Wide Web.
Guardi, io vorrei sottolineare che il fatto che sia decentralizzata è un pregio delle criptovalute, non è un difetto. Ma anche il gold, da quel punto di vista lì, è mica emesso da una banca centrale, il gold. Eppure non si dice la stessa cosa sull'oro, ma è lo stesso identico concetto.
Vabbè, noi continuiamo a raccomandare ai nostri ascoltatori molta prudenza, scegliete delle piattaforme serie che vi diano garanzia che nel caso in cui vogliate liquidare il vostro investimento ve lo facciano fare subito, non che vi blocchino l'investimento come fanno gli abusivi. Al limite c'è anche il mercato degli ETC, come ci raccontava Massimo Siano. In questo momento il panorama, diciamo, degli piccoli risparmiatori, Siano, voi monitorate questi trend, insomma, quanti piccoli risparmiatori, il mondo retail appunto, cercano l'opportunità di investire in criptovalute utilizzando appunto gli strumenti che proponete voi?
Allora, gli ETP sono disponibili su praticamente tutti i broker online italiani e non. Sono quotati su borse regolamentati, quindi su Euronext, su Xetra, anche negli Stati Uniti, ma io preferisco prenderli in Europa, visto che li abbiamo anche in euro, no? E quindi da quel punto di vista lì c'è stato un caso 3 anni fa, proprio nostro. Noi abbiamo quotato una criptovaluta chiamata Terra Luna. Terra Luna è fallita come criptovaluta. C'è stato contagio? No, non c'è stato. Siamo falliti, ma neanche per idea, perché negli ETP
c'è diversificazione dentro, certo.
No, quindi, no, c'è segregazione del capitale tra l'emittente e il sottostante, no? Quindi sostanzialmente cosa è successo? È successo che mentre altre piattaforme, quelle che voi dite online, eccetera, sono scomparse, sono chiuse, sono fallite, eccetera, eccetera.
Non è, lo dite voi, cioè sono situazioni quotidiane.
No, ma infatti l'industria invece è più forte che mai, insomma. Tra parentesi, nel caso nostro, addirittura Nemo Profeta in Patria, una delle co-founder è un'italiana, quindi che ha dovuto fare esperienza per essere diventata famosa, doveva quotare gli ETP sulle criptovalute a New York, ecco, da lì è diventata famosa.
Grazie Massimo Siano, torneremo su questi argomenti, anche magari purtroppo anche la linea telefonica non ci aiuta questa mattina, quindi non riusciamo neanche a fare un ragionamento sereno, ma solo fastidioso purtroppo, alle orecchie. Responsabile Sud Europa di 21 Shares, insomma, ci ha raccontato, ovviamente, punto di vista di un soggetto che opera esclusivamente in questo ambito e quindi con grande soddisfazione sta guardando ai traguardi di quotazione raggiunti dal Bitcoin in particolare, e noi continuiamo a raccomandarvi appunto di essere molto attenti. Perché...
Sì, vedo che anche gli ascoltatori, diciamo, si dividono tra opposte tifoserie, come mi verrebbe da dire.
Dillo a due di denari.
Io volevo chiedere se esiste un ufficio a cui rivolgermi per capire se la mia banca applica il tasso corretto alla mia rata del mutuo variabile. Ecco, non capisco perché non scende, nonostante, se non sbaglio, 2 sicuri o 3 tagli della BCE, giusto?
Anche il mio mutuo non si sta spostando, non sta diminuendo la rata, nonostante l'abbassamento dei tassi.
Quale sarà il misterioso meccanismo dietro al fatto che quando i tassi dei mutui variabili devono salire sono velocissimi, immediati, quasi istantanei, e invece quando scendono c'è una temporaneità, un tempo di maturazione, eccetera, eccetera.
Lo stesso identico meccanismo dei prezzi dei carburanti, vischiosi, al rialzo volano immediatamente, si spostano immediatamente quando le quotazioni di greggio vanno verso l'alto. Al contrario, a scendere ci mettono sempre. Qua si dice che sia colpa delle accise. Però le accise sui mutui non ci sono.
No, probabilmente qui giocano invece i contratti, che magari non abbiamo analizzato con la dovuta accortezza. Ma giro la domanda ad Anna Vizzari, esperta di Altro Consumo. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, questa vischiosità sul fatto di trasferire i ribassi alla clientela, però potrebbe essere dovuta proprio a quello che abbiamo stabilito nel nostro accordo con la banca, cioè nel contratto del mutuo. È così? Cioè, lì dovrebbe essere specificato in che tempi mi si adegua, in alto o in basso, il tasso che mi viene applicato?
Sì, allora io farei una differenza tra vischiosità dell'adattamento dei tassi dei nuovi mutui, perché è vero che in effetti quando ci sono delle modifiche verso l'alto del tasso di riferimento BCE, i nuovi mutui hanno dei tassi subito più alti, quindi i nuovi contratti, mentre al contrario quando
Anna Vizzari,
c'è l'adeguamento dei nuovi contratti.
Aspetti, allora lei ci ha detto che l'adeguamento è immediato per i nuovi contratti, per i contratti preesistenti, già esistenti, perché stia già rimborsando magari da qualche anno. Qual è il meccanismo di trasmissione della politica monetaria alla rata del mutuo?
Allora, in realtà non c'è una differenza tra l'aumento e la diminuzione del tasso, perché in realtà la clausola che definisce la rata è sempre la stessa, no? Quindi le dinamiche delle rate non è che siano più o meno veloci a seconda che il tasso cresca o diminuisca. Però è vero che quando ci si aspetta una diminuzione della rata, magari si è più attenti, no? E si vanno a verificare i valori. Ora, quello che ci hanno raccontato i radioascoltatori poco fa e mi fa pensare, perché poi hanno anche parlato di più riduzione del tasso, mi fa pensare che i loro contratti non siano dei mutui variabili to cure, ma siano dei mutui variabili a rata costante. Che cosa sono? Sono dei contratti di mutuo a tasso variabile in cui però la rata del mutuo viene definita all'inizio e non cambia nel tempo, sia che il tasso cresca sia che il tasso diminuisca. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che se appunto c'è poi una diminuzione del tasso di interesse di mercato, viene ad essere ricalcolato il montante complessivo del tasso di interesse, il residuo si può così ripagare più velocemente e quindi la durata del mutuo si accorcia. Ecco, quindi questi clienti che hanno un mutuo di questo tipo, certo, stanno pagando una rata sempre uguale nel tempo, con il vantaggio però poi di avere sicuramente una durata del mutuo più corta. D'altra parte, il vantaggio per loro è stato, quando i tassi erano in crescita, di non avere aumento della rata. E sicuramente questo è un vantaggio, questo tipo di mutuo è un vantaggio quando sul mercato si sta vivendo una crescita del tasso di interesse.
Anna,
no? Quindi nei discorsi effettivamente... Ecco, questo era un vantaggio.
No, quello che io stavo anche pensando è che è anche vero che non è che il mutuo a tasso variabile, come erroneamente molti sottoscrittori pensano, sia immediatamente agganciato al tasso della BCE, ma sono agganciati i mutui a tasso variabile ai famosi Euribor, sono tassi interbancari che hanno peraltro scadenze diverse, perché il mio mutuo può essere agganciato all'Euribor a un mese, a quello a 3 mesi, a quello a 6 mesi. Mi chiedo, nel caso in cui io abbia agganciato a quello a 6 mesi, allora in questo caso è possibile che le recenti iniziative della Banca Centrale Europea noi non le abbiamo ancora viste?
Assolutamente sì, nel senso che, come appunto ha detto, effettivamente è così, nel senso che dipende moltissimo dal parametro a cui è agganciata la rata del mutuo. Quindi torniamo ad un contratto di mutuo normale, mutuo variabile normale, tradizionale. In questo caso bisognerebbe andare a leggere nel contratto esattamente qual è il parametro che la banca utilizza per calcolare la rata. Questo parametro di solito è l'Euribor, però ha delle durate differenti, quindi può essere l'Euribor un mese, l'Euribor 3 mesi o l'Euribor 6 mesi. Quello maggiormente utilizzato di solito è l'Euribor un mese.
Pensavo il trimestrale.
No, un mese di solito, il mese. E invece ci possono essere anche appunto mutui a tre, l'Euribor 3 mesi e l'Euribor 6 mesi. Ma oltre a questo, quello che bisogna andare a vedere è come viene calcolata la variazione della rata, perché che cosa fanno le banche? Spesso utilizzano l'Euribor di 3 mesi prima o addirittura di 6 mesi prima in alcuni casi, quindi non è l'Euribor di oggi che viene utilizzato per calcolare la rata, ma quello di 3-6 mesi fa. Okay?
Visto che è vischioso allora il meccanismo.
È vischioso, certo, è vischioso, però è un vantaggio, potrebbe essere un vantaggio se i tassi crescono, quindi è questo che io voglio veicolare,
certo.
Che non è che la rata è differente a seconda che l'Euribor cresca o si riduca, e che per come è pensato il mutuo, il contratto, effettivamente ci sono dei meccanismi che non sono immediati, di adeguamento immediato, e quindi questo fa sì che ci possano essere queste discordanze,
certo.
No?
Tra l'altro l'ascoltatore l'ascoltatore che inizialmente ha chiesto a qua esiste un ufficio per capire se la banca mi applica i tassi corretti, deve ritornare in banca dalla persona con la quale ha firmato il mutuo e farsi indicare nel contratto esattamente a quale parametro la sua rata si aggancia.
Allora, sicuramente la banca, il consulente bancario può essere di aiuto, perché lo può aiutare a leggere il contratto. Mi sento anche di dire che le associazioni dei consumatori possono essere utili in questo caso per poter fare una verifica, anche perché magari non ci si fida di quello che la banca può dire, no? Quindi in questo caso, visto che si cerca di controllare quello, l'applicazione del tasso corretto, ci sta una verifica fatta un altro ente, come può essere un'associazione di consumatori. Ecco, quindi un'altra cosa che forse possiamo
la diciamo dopo, la diciamo dopo, aspetti lì Anna, Mauro?
Sì, tocca a me, ma c'è un lancio musicale apposito specifico.
A concio.
Allora, per la gioia delle opposte tifoserie sulle criptovalute, cioè quelli che sono entusiasti e quelli che sono invece assolutamente contrari, facciamo un domandone proprio sui Bitcoin. Vi chiediamo qual è il minimo da cui, abbiamo detto, è ripartita questa crescita vertiginosa del Bitcoin. Abbiamo citato un valore preciso nella prima parte della puntata. Vi chiediamo di risponderci all'800240024.
Due denari, carta vincente, sempre.
Un metodo che ho trovato per riuscire a comprendere meglio le migliaia di pagine che ti mandano tutte le volte assicurazioni, banche varie, è quello di caricare il PDF sul chat GPT o qualsiasi altra intelligenza artificiale e chiedere spiegazioni. L'ho trovato molto utile.
Questa me la segno però.
Quella circostanza nella quale queste nuove tecnologie sono effettivamente utili.
L'ascoltatore
no?
ha ragione, adesso non so quanto si adatti al mutuo, ma spesso sulle condizioni generali di polizza per le assicurazioni, si è detto senza polemica, sono spesso numeri a 3 cifre delle pagine, quindi non sono neanche così comprensibili. Torno al domandone invece, che è assolutamente comprensibile. potete rispondere componendo 800 24 0024. Non accettiamo risposte che arrivino dagli altri canali di comunicazione con noi, quindi solo dal numero verde, e dovete dirci qual è il minimo da cui è ripartita questa corsa del Bitcoin. Partiva da un valore di, l'abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, e adesso Anna Vizza ritorna a spiegarci.
Esatto, era rimasta
come
in
leggere
sospeso,
il mutuo.
Era rimasta in sospeso con un ragionamento, però Anna, se ha pazienza, le metto insieme anche l'osservazione, anzi quello che è accaduto a Paolo dalla provincia di Venezia, che insomma si è un po' arrabbiato con la banca, è andato all'arbitro bancario. Paolo?
Non...
Niente, lo vedevo scritto sul monitor. Allora, dottoressa Vizza, di Altro Consumo, in che cosa l'avevamo interrotta poco fa? Non c'è neanche Anna Vizzari. Pronto? Allora,
no, ci sono, mi sentite?
Sì, adesso
sì.
Ecco.
Prego.
Ecco, benissimo, no, perché se no non c'era nessuno che poteva farle, sembrava che tutto fosse senza audio. No, invece volevo semplicemente aggiungere che c'è un'altra particolarità che riguarda i mutui variabili. Alcuni contratti hanno una condizione che si chiama floor, che sarebbe un limite alla riduzione del tasso di interesse.
Un pavimento
questo,
proprio.
Un sì, pavimento. Sì. Quindi sotto questo, se c'è questo limite, il tasso di interesse non può scendere sotto un determinato valore indicato nel contratto. E spesso i consumatori, i clienti non sono così consapevoli dell'esistenza di questo pavimento. Quindi effettivamente potrebbe accadere anche questo. Come ci sono i cap, quindi i tetti oltre cui il tasso di interesse non può andare, ci sono i floor, cioè i pavimenti. Quindi anche in questo caso si possono chiedere informazioni sicuramente ai consulenti in banca e anche alle associazioni dei consumatori per capire che cosa c'è nel contratto.
Esatto.
Io quello che suggerisco è di andare a cercare nel contratto, per non leggersi tutte le varie pagine che sicuramente lo compongono, la clausola di definizione della rata. Cioè si chiama proprio così, clausola di definizione della rata o di calcolo della rata o modalità di calcolo della rata, e lì ovviamente sono indicati tutti questi dettagli. Poi sulla chiarezza espositiva della clausola possiamo aprire un altro capitolo, nel senso che molto spesso ci sono termini tecnici, non si facilita la vita e la lettura al cliente, però diciamo che nei nuovi contratti ci dovrebbero essere anche degli esempi quando la cosa è troppo complicata per facilitare la lettura. Quindi consiglio di fare appunto, di trovare la clausola, e con quella clausola, magari se ci sono dei dubbi, di fare una telefonata o di rivolgersi a un'associazione di consumatori.
Allora, Paolo dalla provincia di Venezia, perché è andato all'arbitro bancario? Paolo? Oh, stamattina
no, niente.
Veramente cioè, tutto faticoso, ma tra tre minuti la trasmissione termina.
Posso però chiedere già ad Anna Vizzari, però l'arbitro bancario di solito uno dovrebbe attivarlo con tutta una procedura, anzi non di solito, è proprio previsto così, se uno va sul sito dell'arbitro bancario è proprio prevista una procedura per cui bisogna prima interpellare l'istituto, attendere la risposta se arriva, se non arriva a quel punto a dire l'arbitro, e poi c'è tutta un percorso da seguire, e l'arbitro stesso dispone degli accertamenti.
Cioè,
non
certo.
So se vuole stare più su questo punto, spiegarci più in dettaglio. Ma...
Ci aggiungo certo. Anche Anna, perché mi pare, perché siccome già lo stanno sollevando, però il tema del tasso floor era stato oggetto di una disposizione della Cassazione di Milano qualche tempo fa, ci raccontano e ci ricordano gli ascoltatori, che aveva dato anche l'opportunità a chi aveva visto l'applicazione appunto di questo tasso di andare alla banca e chiedere la restituzione degli interessi appunto arretrati.
Assolutamente. Ecco, questa è in realtà una decisione, un'inibitoria che ha portato avanti Altro Consumo, proprio il Tribunale di Milano, Corte di Appello, ci ha dato ragione due volte, quindi in realtà in questo caso sì, c'è la possibilità per le persone che hanno stipulato il mutuo qualche tempo fa e che hanno questa clausola floor non spiegata bene, quindi in realtà è per questo che prima parlavo di questa difficoltà e di mancanza di trasparenza nel capire la clausola, si può chiedere sostanzialmente la restituzione dei maggiori interessi pagati quando l'Euribor era negativo. Quindi stiamo parlando del periodo che va dal 2015 al 2022-2023. Per questi anni effettivamente queste persone, sulla base di questa decisione, possono chiedere indietro con un reclamo gli interessi alla banca. Poi dico anche che il reclamo non basta, bisogna sicuramente adire l'arbitro bancario e finanziario di cui parlavamo prima. Però per prima cosa bisogna fare un reclamo alla banca, aspettare 60 giorni in questo caso. Se la risposta non arriva, è una risposta negativa o non soddisfacente, si può dire all'arbitro bancario e finanziario. C'è una procedura da seguire online sul sito dell'arbitro, si può fare anche tutto da solo, anche senza assistenza di un legale. E l'unica cosa da pagare sono questo contributo iniziale di 20 euro che però sono restituiti al cliente se il ricorso è accolto anche solo parzialmente, quindi diciamo che sono un contributo spese iniziali che poi vengono restituiti.
La fermo Vizzari perché dobbiamo chiudere, però il sito è arbitro bancario finanziario, tutto attaccato, arbitrobancariofinanziario.it, e credo che sia il mio momento, Anna.
Sì. Vai a Mara dalla provincia di Bologna.
Mara, buongiorno. La sa dirci
buongiorno.
Qual è il valore che andiamo cercando, da cui è ripartito il Bitcoin per la sua vertiginosa galoppata?
$16,000.
$16,000 è la risposta esatta e saremo lieti di inviarle un'agenda 2025 del Sole 24 Ore.
Hanno risposto in tanti stamattina, veramente la bramavano in tantissimi ascoltatori.
Ma è anche in libreria in edicola. Grazie Mara.
Grazie Mara, grazie ad Anna Vizzari per essere state con noi. Io mi prendo un weekend lungo, vedi un po' te.
Ma domani con Silvio Scotti parliamo di automobili, motori, proprio
sono
queste
via
cose
per lavoro,
un po' maschili.
Però ve lo dico, esatto, che non si pensi che io festeggio domani.
A domani. Vabbè.